DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
L'attentatore Donald Trump voleva combattere in Ucraina. Il 58enne, fermato dagli agenti, puntava un fucile in direzione dell'ex presidente. Passo indietro del commissario europeo Breton, indicato da Macron per un secondo mandato, si ritira con polemica. Von der Leyen non mi voleva. Il premier ungherese Orban difende Salvini. Nel caso Open Arms è il patriota più coraggioso d'Europa. E oggi vertice Meloni Starmer sui migranti. Il premier britannico si ispira al metodo Italia per il calo degli sbarchi. Emmy Awards, sorpresa Hux, è la miglior commedia. Calcio, Serie A, il Napoli vola in testa. Oggi posticipi, l'Udinese può andare al comando da sola. Buongiorno Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano l'arresto negli Stati Uniti di un uomo di 58 anni che è accusato di voler attentare alla vita di Donald Trump. L'uomo è stato fermato dopo essere stato visto puntare un fucile sul campo da golf dove Trump si trovava in quel momento.
Dopo un altro attentato, la mia determinazione è solo più forte, scrive attraverso il comitato elettorale Donald Trump ai suoi sostenitori. Sceglie invece il Social Trust e il Tycoon per ringraziare di persona il Secret Service, che a due mesi dall'altro attentato in Pennsylvania, in cui il candidato repubblicano alla Casa Bianca era rimasto ferito, trova in qualche modo riscatto grazie al tempestivo intervento con cui ha prima messo in fuga e poi catturato il 58enne Ryan Root, appostatosi armato di un fucile d'assalto, munizioni a volontà e una telecamera GoPro vicino al campo da golf di Palm Beach, Florida, dove The Donald giocava. Un dispositivo che stavolta funziona alla perfezione, evitando il peggio, sottolinea con la stampa lo sceriffo locale Rick Bradshaw. Molti gli interrogativi cui ora l'FBI cerca risposta, dal movente a come fosse a conoscenza degli spostamenti dell'ex presidente, l'uomo che ha una lista di precedenti penali grandi e piccoli lunga oltre 20 anni e il grilletto facile. Sono sollevato che l'ex presidente sia illeso, non c'è posto per la violenza in America, ha commentato il presidente Biden. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton, indicato dal presidente francese per un secondo mandato nella commissione, bene, ha lasciato l'incarico. L'annuncio è arrivato con una lettera pubblicata su X dopo alcuni contrasti con la presidente Ursula von der Leyen, che domani dovrebbe svelare i nomi dei nuovi commissari.
Thierry Breton fa un passo indietro, rinuncia a sorpresa al secondo mandato da commissario per il mercato interno e nella lettera di dimissioni accusa Ursula von der Leyen di aver chiesto a Parigi di sostituire il suo nome nel quadro dei negoziati per la formazione della nuova Commissione europea. Come scambio politico, scrive Breton, von der Leyen ha offerto a Parigi un portafoglio che sarebbe più influente. Von der Leyen accetta le dimissioni e ringrazia Breton, mentre Parigi annuncia che il suo nuovo candidato alla Commissione europea è il ministro per l'Europa e degli affari esteri Stéphane Séjourné. Con il cambio in corsa l'Eliseo rivendica per la Francia un portafoglio chiave incentrato sui temi della sovranità industriale e tecnologica e della competitività europea. Dopo le dimissioni di Breton e la nuova candidatura francese, Ursula von der Leyen, dice un portavoce, spera ancora di presentare domani la nuova commissione al Parlamento europeo. Restano alcuni nodi da sciogliere. La Slovenia non ha ancora formalizzato la candidatura per il nuovo esecutivo europeo e c'è poi lo scoglio politico di fondo, ossia la vicepresidenza di peso per il candidato italiano Raffaele Fitto, una scelta che divide la maggioranza che ha votato von der Leyen alla guida della commissione per la seconda volta. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, in Germania, per l'esplosione avvenuta questa mattina presto a Colonia. Non sono ancora state chiarite le dinamiche di quanto accaduto. Un addetto alle pulizie è rimasto gravemente ferito.
Si indaga in tutte le direzioni al momento per far luce su quanto accaduto questa mattina a Colonia. Intorno alle 6 un ordigno è esploso davanti all'ingresso di un ristorante adibito anche a discoteca in un edificio che ospita uffici lungo il famoso Viale delle Feste. I vetri delle finestre sono andati in frantumi, sono caduti alcuni pannelli dal soffitto e un addetto alle pulizie è rimasto ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Abbiamo isolato l'area e sono in corso indagini, ha fatto sapere la portavoce della polizia che sta conducendo una vasta operazione. Ci sarebbe anche un video registrato da una telecamera di sorveglianza che mostra una persona che indossa una felpa con cappuccio e che mette una borsa davanti all'ingresso del locale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sulla vicenda Open Arms, il processo nel quale per l'ex ministro dell'interno Salvini, come sapete, il PM ha chiesto una pena di 6 anni per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, interviene dall'estero anche il primo ministro ungherese Orban. Il patriota più coraggioso d'Europa, punito per aver fermato l'immigrazione, ha scritto Orban in un tweet nel quale ha definito Salvini un eroe. E oggi vertice tra la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il premier britannico Keir Starmer, che alla vigilia, proprio sul tema dei migranti, promette di collaborare con l'Italia. Sentiamo.
Keir Starmer fa tappa a Roma nel suo primo tour europeo dopo l'insediamento a Downing Street. Fra i temi al centro dell'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni c'è il sostegno all'Ucraina, ma soprattutto la questione migranti. Il premier laburista britannico guarda infatti con attenzione alle politiche messe in campo dal governo italiano per contrastare l'immigrazione clandestina, a partire dall'accordo con l'Albania, un modello che potrebbe rappresentare un'alternativa al piano per il trasferimento dei clandestini in Ruanda, voluto dall'ex esecutivo conservatore, ma cancellato da Starmer a causa dei costi eccessivi e dei dubbi sulla sua efficacia. La sua trasferta a Roma intanto alimenta polemiche in Gran Bretagna, dove alcuni deputati del suo partito e diverse organizzazioni non governative lo accusano di voler copiare i piani dell'estrema destra italiana sull'immigrazione illegale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Intanto, da questa mattina la Germania ha ristabilito per la durata di almeno 6 mesi prorogabili i controlli alle frontiere in funzione anti-immigrazione clandestina, sospendendo di fatto la libera circolazione prevista dal trattato di Schengen. La ministra dell'interno Faeser ha dichiarato che l'obiettivo della decisione è combattere l'immigrazione illegale e fermare i criminali. Ancora siamo in Medio Oriente, ancora raid israeliani nella striscia di Gaza, dove l'ONU ribadisce è una catastrofe dopo il lancio di un missile Houthi su Israele. Intanto Netanyahu promette vendetta.
Nuovi attacchi aerei israeliani hanno ucciso 16 persone nella striscia di Gaza, tra cui donne e bambini, affermano i funzionari palestinesi. Un attacco ha raso al suolo una casa nel campo profughi di Nuseirat, l'altro ha colpito Gaza City. Di catastrofe nella striscia parla la coordinatrice umanitaria dell'ONU, Sigrid Kaag, in attesa di un rapporto in arrivo oggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo l'ONU, quasi 300 operatori umanitari sono stati uccisi finora in quasi un anno di guerra. Dal 7 ottobre, riferisce il Ministero della Salute di Gaza, sono oltre 41.000 i palestinesi uccisi, più di 95.000 i feriti. E dopo il lancio del missile Houthi su Israele, il premier israeliano Netanyahu promette vendetta, mentre Hamas afferma che il suo leader Sinwar invierà presto un messaggio ai palestinesi al mondo. Oggi, arrivato in Israele, l'inviato del presidente americano Joe Biden per il Medio Oriente, Amos Oxtan. L'obiettivo dei colloqui con i vertici israeliani è raggiungere una soluzione diplomatica che eviti l'escalation tra Hezbollah e Israele. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora una notizia di cronaca: dopo l'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, anche l'imprenditore Aldo Spinelli ha patteggiato la pena nell'inchiesta sulla corruzione. I legali di Spinelli hanno concordato con la procura una pena a 3 anni e 2 mesi, ma anche la confisca di 400.000 euro e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Adesso il giudice dovrà fissare un'udienza. Ricordiamo che nella stessa inchiesta richiesta, oltre a Toti, ha patteggiato anche l'ex presidente del porto di Genova, Paolo Signorini. Sono stati assegnati questa notte, durante l'attesa cerimonia di Los Angeles, gli Emmy Awards, i più importanti premi dell'industria televisiva americana. Sentiamo.
Ambientato nel Giappone del 1600, è il dramma storico Shogun a dominare gli Emmy 2024. La serie sulle lotte di potere nel Giappone feudale, con 25 nomination, si aggiudica 18 premi, tra cui quello per miglior serie drammatica. Inaspettata invece la vittoria della serie Hacks, che strappa a The Bear il premio per miglior serie comica. Hacks esplora la relazione professionale tra una giovane autrice e il suo nuovo capo, una comica settantenne in cerca di nuovo materiale per riscattare il suo show. Confermano comunque il suo status di serie culinaria amatissima gli 11 premi vinti da The Bear, tra cui quello di miglior attore protagonista in una serie comica vinto dal suo attore Jeremy Allen White. E al suo primo Emmy dopo due Oscar invece l'attrice Jodie Foster, protagonista del nuovo capitolo di True Detective. Alla conturbante serie britannica tratta da una storia vera, Baby Reindeer, va invece il premio come miglior miniserie. 7 episodi che raccontano il rapporto del suo autore interprete con una stalker, esperienza che lo porterà ad affrontare un sepolto trauma del passato. Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:10 minuti, siamo allo sport con il calcio e la Serie A, che stasera completa il turno con i posticipi alle 18:30 Parma Udinese, poi alle 20:45 Lazio Verona. Napoli, temporaneo capolista in attesa proprio della partita dell'Udinese, che potrebbe invece volare in testa alla classifica da sola. Ieri 4-0 rifilato dal Napoli al Cagliari, la soddisfazione del tecnico Antonio Conte nel dopopartita.
I ragazzi sono stati bravi. Una partita per niente facile, un campo ostico, perché il Cagliari è sicuramente una buonissima squadra, guidata da un buonissimo allenatore, e venire qui a vincere non è mai scontato.
E ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie, come sempre 349-238-6666, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. L'arresto negli Stati Uniti del 58enne armato che stava attentando alla vita di Donald Trump, in passato voleva combattere in Ucraina. Passo indietro del commissario francese Breton, si ritira con polemica, von der Leyen non mi voleva. Il premier ungherese difende Salvini, nel caso Open Arms è il patriota più coraggioso d'Europa. E oggi vertice Meloni Starmer, il premier britannico si ispira sui migranti al metodo Italia. Serie A, il Napoli vola in testa, oggi però ci sono i posticipi, l'Udinese può andare al comando da sola. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre in diretta con Effetto Giorno, e come sempre potete scriverci al 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi, per dire la vostra. Ripartiamo con il racconto di questa giornata andando sul tema migranti, perché c'è un vertice atteso tra la Presidente del Consiglio italiana Meloni e il Premier britannico Starmer, che ha detto poco fa, proprio con una dichiarazione, di volersi ispirare in qualche modo al metodo italiano, che ha detto ha conosciuto una drastica riduzione del numero degli sbarchi. Voglio capire, ha detto Starmer, come è successo. Dunque un riconoscimento implicito, indiretto, ma insomma neanche tanto indiretto, di quella che è la politica italiana sul contrasto dell'immigrazione portata avanti da questo governo, da parte del premier britannico. Quindi una cosa non scontata in un momento, a dir la verità, non semplice per lo stesso governo italiano, perché c'è il ministro Salvini, lo sapete, che è ministro di un altro governo allora, per i fatti di allora, parlo del caso Open Arms, agosto 2019, è comunque sotto richiesta di una pena di 6 anni da parte della procura che sta indagando sul caso appunto Open Arms. Ci arriviamo tra poco a questo. Io intanto saluto Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze, che è anche membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Favilli, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, di questi numeri anche sugli sbarchi italiani ci arriviamo a parlarne tra un attimo. Prima vorrei partire però con lei da un altro fronte di attualità, che è questo, perché la Germania da questa mattina ha ristabilito, a quanto si apprende per almeno 6 mesi, l'ha detto la ministra dell'Interno, ai controlli alle frontiere, di fatto sospendendo il trattato di Schengen, quello sulla libera circolazione delle persone, il tutto con una funzione direttamente anti-immigrazione clandestina. Vogliamo fermare l'immigrazione clandestina, vogliamo fermare gli estremisti. Sono state le dichiarazioni della ministra. Le chiedo, la Germania è l'unico paese in questo momento ad adottare questo tipo di misura e quali sono le conseguenze di questa decisione?
Questa decisione rientra nelle misure che gli stati possono adottare. Dal 2015 sono 440 decisioni che sono state adottate dai vari stati, e quindi anche altri stati membri dell'Unione adottano misure analoghe. Devono essere sempre misure temporanee. La decisione prevede che debba essere un massimo di 30 giorni fino che può essere rinnovata fino a un massimo di 6 mesi. La Germania quindi ha adottato la misura per il tempo massimo previsto sulla carta, evidentemente ritenendo che le minacce per la sicurezza interna al paese siano tali da richiedere immediatamente un periodo così lungo di 6 mesi invece che 30 giorni e poi rinnovabile. Teoricamente gli stati dovrebbero utilizzare molta cautela nell'adottare queste misure, soprattutto sulla base di principi di proporzionalità, perché dovrebbero essere adottate come extrema ratio. Esiste una necessità di tutela, si può perseguire in questo modo, allora gli stati dovrebbero però iniziare con periodi di 30 giorni. Evidentemente la Germania ha ritenuto esserci questa necessità e adesso la Commissione ha sostanzialmente accettato, perché poi la Commissione dovrebbe verificare la corrispondenza della decisione alla effettiva necessità di sicurezza interna. Un impatto enorme nella libera, perché la Germania è il cuore della libera circolazione delle persone, il cuore dell'Europa, ed è un impatto fortissimo, più che sui migranti, devo dire, soprattutto per i cittadini dell'Unione, per i transfrontalieri. Quindi può essere che la Germania comunque l'applicherà con cautela, proprio per tutelare anche il mercato interno e la circolazione dei cittadini.
Ecco, perché ogni volta che vengono prese misure come queste si sottolinea anche che se un singolo paese dell'Unione prende questa decisione, pur nella legittimità, come diceva lei, insomma, di poterlo fare, di fatto poi però scarica il fenomeno migratorio sui paesi di confine, nel caso della Germania, quei paesi che stanno ai confini, ma ammesso che l'immigrazione venga da sud o da est tendenzialmente. Quindi in questo caso, cioè, questa è una critica che si può fare a questa decisione, cioè di scaricare sugli altri paesi il fenomeno, e nel caso della Germania quali fenomeni si possono creare alle frontiere?
Esattamente, è proprio l'effetto domino, no? Come si dice, che è una conseguenza probabile, come è già accaduto nel 2015, nel 2016. Finora gli stati negli ultimissimi anni hanno appunto ripristinato questi controlli, ma appunto facendolo per minor tempo e magari soltanto ad alcune di queste frontiere, perché l'effetto, come diceva lei, può essere appunto molto devastante proprio sull'area di libera circolazione, perché se tutti gli stati ripristinassero i controlli vanificherebbero proprio uno degli obiettivi principali dell'Unione Europea, che è quello di garantire un'area di libera circolazione e soprattutto il maggiore onere ricadrebbe sugli stati di frontiera esterna, marittima come l'Italia, ma anche terrestre come gli stati dell'est. Quindi sarebbe grave, e soprattutto sarebbe soprattutto dal punto di vista economico, no? Siamo in una fase in cui pensiamo ai possibili sviluppi perché l'Unione si mantenga forte nella scena mondiale. Ripristinare i controlli di frontiera interne è proprio un ostacolo non necessario. Vedremo appunto come procederà la Germania, ripeto, anche come l'applicherà in concreto, perché potrebbe comunque decidere di applicarla in modo meno rigoroso e meno così grave rispetto a come ha deciso di fare sulla carta.
Senta, le voglio chiedere anche questo, professoressa Favilli, perché il premier britannico Starmer, che sta incontrando proprio in questi minuti Giorgia Meloni, ha detto chiaramente oggi: qui ci sono state delle riduzioni piuttosto drastiche, voglio capire come è successo, sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei paesi da cui provengono le persone. L'Italia ha fatto degli accordi con la Tunisia in particolare, questo è quanto rivendicato anche dal governo Meloni, e in un retroscena, alcuni retroscena, i giornali dicono che la Gran Bretagna riconosce un calo del 60% degli sbarchi in Italia dovuto a questo tipo di politica. Quali sono i dati oggi di questo calo degli sbarchi in Italia?
Sì, i dati ufficiali pubblicati dal Viminale, che pubblica costantemente, sono di 44.000 arrivi a settembre 2024, e appunto paragonato col medesimo periodo del 2023 abbiamo un calo effettivamente del 60%, perché il 2023 stesso periodo eravamo a 125.000 arrivi. Siamo abituati però a vedere queste oscillazioni negli sbarchi, perché lo sbarco è un dato, ecco, che va poi contestualizzato, e siamo abituati proprio in ragione dell'andamento, vabbè, da una parte ovviamente delle crisi geopolitiche, ma dall'altra anche proprio dall'andamento degli accordi con i paesi più che di origine, in questo caso proprio di transito, e l'accordo con la Tunisia, che è un paese sia di origine che di transito, è sicuramente stato cruciale, strategico da questo punto di vista, non solo, perché anche la cooperazione con la Libia è ovviamente fondamentale, così come anche la cooperazione con altri paesi che si situano nelle rotte migratorie, e l'Italia ha fatto sicuramente molto per raggiungere questo accordo insieme all'Unione Europea, perché abbiamo visto anche proprio plasticamente, no, la visita anche della Presidente della Commissione in Tunisia. Questo consente di ridurre gli sbarchi, poi dobbiamo anche interrogarci su che tipo poi di trattamento viene riservato alle persone, però il dato dello sbarco è oggettivo e chiaro, ecco, dovremmo poi interrogarci, ecco, su qual è oggi il trattamento delle persone che non sbarcano più e che non partono più dalla Tunisia, ma che ancora arrivano in Tunisia, perché ancora non abbiamo una deterrenza nelle partenze delle persone, ma abbiamo appunto una forte cooperazione nel contenimento delle partenze per evitare che le persone arrivino in Unione Europea.
Chiarissimo. Chiara Favilli, lo ricordo, docente all'Università di Firenze, membro dell'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, grazie e buon lavoro, a presto. Adesso, sempre prendendo spunto dal vertice Starmer-Meloni, c'è un'altra questione che pende, che è il pressing britannico, scrivono tutti i giornali, sull'Italia, ma non solo, per autorizzare l'uso di armi occidentali nella guerra d'Ucraina, da parte dell'Ucraina sul territorio russo, questione che è stata al centro di un altro vertice a Washington tra Starmer e il presidente americano Biden, da cui è uscito un sostanziale via libera a questo uso, ma anche se non ad armi americane, direttamente da quello che abbiamo letto sui giornali. Allora, con Riccardo Alcaro, coordinatore e ricerca del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Per capire questo punto qua, no? Di questa questione dell'uso delle armi occidentali da parte dell'Ucraina sul territorio russo per poter, diciamo così, contrastare anche all'origine l'offensiva russa che va avanti da oltre 30 mesi, a che punto siamo di questa vicenda, Alcaro?
Dunque, innanzitutto specifichiamo, perché leggo sui social cose che non corrispondono alla realtà. Si parla dell'autorizzazione di uso di armi occidentali, sostanzialmente britanniche, francesi e americane, per colpire obiettivi militari, esclusivamente obiettivi militari, che verrebbero comunicati in anticipo, fra l'altro, ai fornitori di queste armi. Io credo che siamo a un relativamente buon punto, nel senso che i francesi e i missili francesi e inglesi gli Scalp e gli Storm Shadows sono missili che hanno bisogno di strumenti di navigazione, di dati di navigazione americani. Io credo che gli americani abbiano dato l'ok a che questi missili britannici e francesi siano utilizzati dagli ucraini contro obiettivi militari in Russia, anche se non c'è ancora un'approvazione, ma probabilmente l'approvazione non ce la comunicheranno mai in anticipo. Io ritengo che ci siano anche delle buone chance che alla fine anche il presidente Biden acconsentirà all'uso dei missili ATACMS, che sono missili balistici a corto raggio americani di significativo impatto distruttivo, e su territorio russo, naturalmente sempre su esclusivamente obiettivi militari. E c'è naturalmente la questione della potenziale risposta russa. I russi ovviamente alzano la voce, dicono che considererebbero questa cosa come un atto di guerra della NATO, però bisogna ricordare che i russi sono 2 anni che dicono che sono già in guerra con la NATO, e bisogna anche ricordare che Putin in questo momento non ha nessun incentivo a un'escalation non convenzionale, anche perché da qui a qualche mese potrebbe avere un diverso presidente americano con cui avere a che fare.
Riccardo Alcaro dello IAI, grazie e buon lavoro, alla prossima. Staremo a vedere se poi nel corso della giornata, anche su questo aspetto, dal vertice Starmer Meloni usciranno delle dichiarazioni, cioè su questa posizione britannica di utilizzo delle armi occidentali in Ucraina. Mi devo fermare qua perché c'è la pausa e ci sono in arrivo le informazioni anche di borsa. 349-238-6666, ci risentiamo tra poco.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
L'arresto negli Stati Uniti del 58enne armato contro Donald Trump, in passato voleva combattere in Ucraina. E oggi passo indietro, il commissario francese Breton, che si è ritirato con polemica von der Leyen, non mi voleva. Domani l'annuncio dei commissari. Meloni Starmer, l'incontro con il premier britannico che dice qui sbarchi ridotti del 60% grazie agli accordi coi paesi d'origine. Intanto il premier ungherese Orban difende Salvini nel caso Open Arms, è il patriota più coraggioso d'Europa. Calcio Serie A, il Napoli vola in testa alla classifica, oggi ci sono i posticipi e l'Udinese può andare da sola al comando.
Il punto di Alberto Orioli.
È un'idea facile quella di decidere una tassa sui cosiddetti extra profitti delle banche. Facile a dirsi, difficile a farsi. Nell'ultimo Ecofin di Budapest l'idea è tornata rilanciata dal ministro dell'economia della Croazia, che ha incontrato il favore di altri 3 suoi colleghi. Tanto però è bastato per incendiare in casa nostra le polemiche nella maggioranza. Antonio Tajani, il vice premier e ministro degli esteri, ha bocciato senza appello l'idea. Ma addirittura il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è velenosamente chiesto in una intervista se Tajani abbia in mente di difendere una qualche banca specifica. Non è un mistero del resto che nella galassia degli interessi della famiglia Berlusconi, Banca Mediolanum, ad esempio, sia considerato un asset importante e anche affettivo. Però è altrettanto noto che, ad esempio, le banche già pagano un po' di più di IRES e IRAP. Il 27% di IRES, ad esempio, che è di più del 24% che pagano gli altri settori. E questo ha contribuito in parte all'extragettito di 19,2 miliardi su cui ora conta il governo. Tutto questo certo a fronte di utili da record che sono arrivati a 13 miliardi per le banche italiane soltanto nei primi 6 mesi, che in un sistema produttivo bancocentrico come quello italiano però è una buona notizia. Semmai occorre vigilare che questa buona notizia arrivi fino ai clienti finali, vale a dire alle famiglie e alle imprese.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store.
Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobil.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.